Buon inizio di pomeriggio. Ora andremo ad analizzare alcune notizie di questa settimana che riguardano i temi sui quali si impegna Non c'è pace senza giustizia. Successivamente darò la linea alla sociologa Claudia Sterzi, già altre volte ospite della trasmissione, per commentare alcune di queste notizie. Infine inaugurerò una piccola rubrica, l'aneddoto del venerdì, in cui ogni settimana, in chiusura di trasmissione, racconterò un aneddoto interessante, curioso, divertente sulla politica o sulla storia di cui non tutti forse sono a conoscenza. Veniamo alle notizie. Sarà celebrato a metà ottobre il processo a Radovan Karadzic, presidente della Repubblica Serba di Bosnia, incriminato per crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Jugoslavia. Karadzic era stato arrestato nel luglio dello scorso anno e aveva richiesto più volte di posticipare la data dell'inizio del processo. Proprio mentre Karadzic va a processo, colei che gli era succeduta alla guida della Repubblica Srpska dal 96 al 98, Biljana Plavsic, e anche lei condannata per reati collegati alla pulizia etnica serba, è stata messa in libertà temporanea dopo aver scontato i 2/3 della pena prevista di 11 anni. Infine, sempre per quanto riguarda la Bosnia, inizia in questi giorni il processo di altri due alti ufficiali, Miko Stanišić e Stojan Supljanin, anche loro per le azioni contro i civili bosniaci. Ora su di un altro eccidio, quello ruandese, due casi di processi lontani dal continente africano. La Finlandia ha portato a processo François Bazaramba, pastore ruandese accusato del massacro di 5.000 Tutsi e attualmente residente in Finlandia. Caso molto affine per De Desiré Munyaneza, accusato anch'egli di aver preso parte al genocidio di 15 anni fa e attualmente residente in Canada. È un primo storico per entrambi gli stati e ci troviamo di fronte a due casi molto importanti per sancire la territorialità dei crimini contro l'umanità. Alcune notizie sulle Nazioni Unite. Sembra finalmente arrivato il momento in cui l'ONU creerà un'agenzia specificatamente dedicata alla questione femminile. L'annuncio, atteso da molto tempo, è di lunedì. L'Agenzia ONU sulle donne andrà ad affiancarsi ad altri organi già presenti per bambini, rifugiati, ambiente, eccetera. Ho timore che invece per gli omosessuali ci sarà ancora da aspettare un po'. Proprio per quanto riguarda l'omosessualità, volevo segnalare una bella campagna di Human Rights Watch contro una legge approvata un mese fa in Burundi che vieta la professione dell'omosessualità. Il titolo della campagna, fatta di molte storie e immagini, recita così: Essere gay o lesbica in Burundi non è mai stato facile, ora è illegale. Torniamo all'ONU e alle donne. Il più alto funzionario dell'ONU sui diritti umani, Navy Pillay, già prima donna non bianca a capo dell'alta corte del Sudafrica, ha condannato l'assenza e annunciato interventi sui diritti delle donne nel Golfo Persico. Pillay non ha mancato di sottolineare i recenti progressi, come le 9 donne elette al Consiglio federale nazionale degli Emirati Arabi Uniti o le 4 donne elette nel Parlamento del Kuwait, ma ha annunciato che chiederà fermamente agli stati del Golfo la ratifica dei trattati sui diritti umani che sembrano recalcitranti a firmare. E, fra l'altro, è stata proprio Pillay a condannare l'Italia sulla barbara pratica dei cosiddetti respingimenti, accusando molto chiaramente il governo italiano di aver trattato i migranti quali spazzatura. Avrete saputo dell'uccisione dei 6 soldati italiani in Afghanistan, dove il mese scorso si sono tenute le votazioni che hanno rieletto Hamid Karzai alla guida del paese. Gli osservatori elettorali dell'Unione Europea hanno testimoniato numerose irregolarità, richiedendo che almeno 1,5 milioni di schede venga riconteggiato. Restando alla così chiamata guerra al terrorismo, c'è da segnalare il rilascio di Muntaser al-Zaidi, il giornalista iracheno lanciatore di una scarpa all'indirizzo di George Bush. E Zaidi era stato condannato a 3 anni di reclusione, ridotti a 1 anno in appello e ora a 9 mesi già scontati per buona condotta. Parliamo ora di un argomento su cui Non c'è pace senza giustizia, è molto attiva e di cui ha già parlato Alvilda, la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili. A Gibuti si è tenuta una conferenza con varie personalità religiose musulmane che hanno presentato un libro d'oro delle tradizioni islamiche, negando che le mutilazioni genitali femminili abbiano a che fare con l'Islam e richiedendo agli ulema della ex colonia francese di adoperarsi affinché prevengano la pratica. In Uganda, stato in cui vi è una piccola minoranza di donne infibulate, è stata proposta una legge, simile a molte altre proposte approvate anche grazie a Non c'è pace senza giustizia nel continente africano, che, se approvata, comminerebbe aspre sanzioni a chiunque pratichi o sia coinvolto nelle mutilazioni genitali femminili. Infine, in Australia è stata proposta una legge che riconoscerà lo stato di profugo a tutte le donne che siano a rischio infibulazione o delitto d'onore in patria. Sarebbe un fatto molto importante perché i delitti d'onore non avvengono solamente per reati strettamente sessuali, ma anche il solo fatto di fuggire in Occidente può essere sufficiente a essere considerati reietti e meritevoli dell'estrema punizione. L'approvazione quindi di questa legge instaurerebbe un circolo vizioso di tutela delle donne che fuggono da tali pratiche. Infine, prima di passare la parola a Claudia Sterzi, che commenterà la notizia di Lubna Al-Hussein, la giornalista sudanese condannata insieme ad altre 12 donne per aver indossato dei pantaloni. Al contrario delle altre donne, Lubna aveva rifiutato la pena di 10 frustate, chiedendo di andare a un regolare processo. Le pressioni internazionali hanno fatto sì che Lubna potesse essere liberata senza subire l'umiliazione, subita invece dalle altre 10 donne, della fustigazione. Volevo citare un caso che non ha avuto molto risalto sulla stampa. In Italia è stato riportato soltanto da Condor su Radio 2 e da qualche quotidiano locale. Il caso di Todd Willingham, raccontato dal New Yorker in un articolone di 17 pagine. Willingham era stato condannato a morte e giustiziato in Texas per aver appiccato il fuoco alla propria casa dove viveva la famiglia, e quindi per l'omicidio dei suoi familiari. E secondo la ricostruzione del New Yorker, le scoperte in questa fattispecie di reato, che in America per la conformazione delle case è molto comune, ovvero l'incendio doloso, ha fatto molti progressi negli ultimi 20 anni, e questi progressi all'analisi delle carte processuali scagionerebbe Willingham. Questo sarebbe un caso dirompente per il dibattito sulla pena di morte in America, perché nella forma mentis molto pragmatica americana, quella del possibile errore è sempre stata l'argomentazione più forte a favore degli abolizionisti. Ora do la linea a Claudia.
Sì.
Ecco l'aneddoto. Questa volta, questa settimana, parliamo della tribù dei Nankani, brutti e liberi. C'è questa tribù ghanese, la tribù dei Nankani, che ha una sola parola per dire brutto o per dire libero. La stessa parola racchiude entrambi i concetti. C'è una ragione storica, ovviamente. Nei periodi più spietati del colonialismo, quando la cattura di schiavi africani da portare in America era diffusissima, c'erano periodiche razzie di individui che venivano poi imbarcati per essere ridotti in schiavitù. Gli schiavisti erano soliti preferire la migliore merce, quella che desse l'impressione di essere più in salute e più bella, come si fa con le mele al mercato. Resisi conto di ciò, i Nankani cominciarono ad autoinfliggersi orribili deformazioni o a sfregiarsi il viso, di modo che non fossero scelti durante la barbara cernita. Fu così che la stessa parola che configurava una persona brutta presto assunse anche il significato di persona libera.
Bene, grazie Giovanni, grazie anche a Claudia. Siamo in chiusura. Io, come sempre, voglio ricordare ai nostri ascoltatori di visitare il nostro sito internet, che è www.npwj.org. Ringrazio Radio Radicale per lo spazio che ci offre e vi do appuntamento alla settimana prossima.